non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo,
non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, ben trovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 28 marzo, sono le 20.51, quindi siamo perfettamente in orario in diretta e siamo finalmente entrati con l'ora legale nel periodo che ci avvicina all'estate, alle lunghe giornate piene di sole e lontano, lontano anche alle vacanze. Ma forse è meglio rimandare queste gioie ai prossimi mesi e concentrarci su quello che sta accadendo nel mondo adesso. Nell'ultima puntata di Non ci credo vi ho parlato dei PFAS e dell'inquinamento delle acque venete dovuto alla solita negligenza, per usare un termine decisamente soft, di un'azienda che ha buttato in un fiume scarti pericolosi della propria lavorazione. A margine di quella puntata voglio fare alcune brevissime riflessioni. Prima, Radio Cooperativa ha dedicato alla vicenda altri interventi, ad esempio nella trasmissione di Albino della scorsa settimana. Evidentemente la questione è talmente grave che perfino Repubblica, almeno la sua versione online, si è decisa a realizzare un articolo al riguardo firmato dal giornalista genovese Corrado Zunino, mentre continuano gli interventi sulla stampa locale, segnatamente sul Mattino di Padova. Seconda riflessione. Quando si analizzano questi episodi, emerge il fatto che sono molte le imprese sporcaccione che inquinano l'ambiente per guadagnare qualche moneta in più dalla loro attività. Solo che non se ne sa niente, perché fino a che non c'è di mezzo un morto o il coinvolgimento di un'intera regione, come in questo caso, tutto fila liscio e fila a meraviglia. Terza riflessione. Quello che però fa più male è che, girando tra la nostra gente, la questione PFAS è un misterioso evento di cui pochi sanno qualcosa. Caschiamo dunque sempre nella questione se sia colpa dei media, soprattutto di chi li finanzia, che non danno l'informazione, oppure dei cittadini che si preoccupano solo di questioni del tutto marginali, come le beghe all'interno del PD o cosa farà Totti da grande, che poi sono le notizie che vengono messe in prima pagina da giornali e televisione, quasi come se la nostra vita dipendesse da queste fesserie. Così si perdono di vista le questioni centrali che determinano il futuro delle generazioni. La cosa più grave di tutti è che si toglie ogni possibilità alla gente di ragionare sui fatti, di collegarli tra di loro per arrivare ad una analisi degna di nota, premessa indispensabile per avere poi un pensiero critico. Altrimenti non siamo molto diversi dai criceti che passano la vita a girare dentro una ruota. E sembra proprio che quell'eterno giramento alla maggior parte delle persone piaccia. Non lo trovate strano? Nelle ultime due settimane sono morti due grandi musicisti, uno dei padri del rock and roll, Chuck Berry, e un grandissimo armonicista, James Cotton. Io vorrei dedicare loro, rispettivamente, il brano di apertura e quello di chiusura di questa puntata. Chuck Berry, oltre che essere stato un grande cantante, è stato anche un uomo piuttosto birichino, dico così, senza infierire, perché non è mai bello parlare male dei morti. Vi propongo questa sera una reinterpretazione del suo brano Never Can Tell, che probabilmente è più conosciuto come C'est la vie. Ricorderete certo il criminale John Travolta e la deliziosa Uma Thurman in quello strano locale, il Jack Rabbit Slim, a ballare questo brano nel film bellissimo di Tarantino Pulp Fiction. La registrazione è stata fatta nel 1972 durante un concerto di Chuck Berry ad Amburgo.
Was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love La Mademoiselle. Now that the young monsieur and madame had rung the chapel bell, c'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a Sears and Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. She couldn't cook. But when Pierre found work, the little money came in, worked out well. Say the fees, say the old folks, it goes to show you never can tell. Rapid tempo of the music sort of fell for various reasons. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up Mercedes, was a cherry red 53. Drove it down to New Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Thank you.
Chuck Berry era questo. Bene, qui siamo a Radio Cooperativa, sono le 21 esatte del 28 di marzo, questa è Non ci credo, trasmissione sui temi ambientali, e noi cominciamo la serata con un argomento che la volta scorsa non sono riuscito ad affrontare perché il tempo è passato troppo velocemente. Quindi noi adesso ci trasferiamo in Estremo Oriente, precisamente in Cina. Io mi sono occupato della situazione cinese un gran numero di volte, e magari qualcuno può anche storcere il naso e dire che ci frega della Cina così lontana, sia come distanza, in chilometri, che come abitudini da noi. Uno dei punti fermi dell'ambientalismo è che è molto pericoloso pensare che i problemi locali non possano coinvolgere anche il resto del mondo. Anche la questione dei PFAS, di cui abbiamo discusso la volta scorsa e brevemente anche questa sera prima, sembra essere circoscritta ad un pezzetto infimo del mondo, qualche provincia del Veneto. In realtà le cose non stanno così, perché lo sversamento nelle falde acquifere di quei veleni non è unico e nemmeno localizzato. Se ricordate, abbiamo avuto in trasmissione Elena Bau, autrice di un libro che racconta la storia del suo paese, Stroppari, dove un'azienda ha versato cromo esavalente inquinando le falde e provocando morti e malattie. Come si vede, l'elemento comune non è il tipo di inquinante, ma il sistema di anteporre profitto a salute, sistema che non è per niente morto e che si presenta ovunque nel mondo, anche nel civilissimo Occidente. Ecco perché preoccuparsi di quanto avviene in Cina è importante, così come di quello che avviene negli Stati Uniti dell'antiecologista Trump, o in Africa, o in Indonesia, dove spariscono intere foreste pluviali in nome del profitto. Ed è quello che qui, a Non ci credo, appunto facciamo. La Cina, dunque. Io ho sempre associato, da un punto di vista ambientale, a questo grande paese l'aggettivo contraddittorio. Si tratta infatti del più grande inquinatore globale dell'atmosfera e quindi del maggior responsabile oggi dei cambiamenti climatici. Voglio però sottolineare, a costo di sembrare pedante, che in Cina vivono 1,5 miliardi, quasi poco meno, di persone. Se quindi noi calcoliamo l'inquinamento pro capite, questo risulta essere nettamente inferiore a quello, per fare un esempio, dell'Unione Europea. E ancora che la durata di questo inquinamento non è neppure confrontabile con quella occidentale, Stati Uniti in testa. Dunque la Cina come nazione è sicuramente sporcacciona, ma i cinesi come individui hanno uno stile di vita nettamente meno pericoloso di quello di noi occidentali. La contraddittorietà deriva dal fatto che, dall'altra parte, la Cina è anche il paese che investe più di chiunque altro in soluzioni sostenibili, in energie rinnovabili, il primo a costruire grandi città intelligenti, quelle smart city, di cui da noi ancora si discute e basta. Detto questo, resta il problema che il 20% dei gas climalteranti vengono proprio dalla Cina, seguono gli Stati Uniti con il 18% e poi l'Unione Europea con il 12%. Occorre anche capire che il sottosuolo cinese è ricchissimo di carbone, fonte primaria largamente usata nelle centrali cinesi per produrre energia elettrica. Fino a poco tempo fa il 75% dell'elettricità cinese aveva questa origine, che è la più inquinante tra tutte le fonti fossili. Insomma, la Cina appare un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e questi due personaggi sono dei veri dilettanti in quanto a doppia vita rispetto alla grande nazione orientale. La domanda è: cosa sta facendo uno dei paesi più attivi nella lotta ai cambiamenti climatici contro la situazione drammatica che i suoi cittadini devono sopportare? Sappiamo che la Cina è all'avanguardia anche economica nella produzione di tecnologia e di impianti non climalteranti. Diffusissimi sono i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche e purtroppo anche molte centrali nucleari, sono una trentina circa, tra quelle in costruzione e quelle già approvate, che non producono CO2 in fase di produzione, anche se gli inconvenienti collegati appunto alla produzione di energia da fissione sono decisamente pesanti, ne abbiamo parlato tantissime volte. Nelle ultime settimane alcune notizie interessanti sono state pubblicate dai siti specializzati e riguardano proprio la Cina. Cominciamo con la prima, che è di circa un mese fa, poco più, del 13 febbraio. L'informazione riguarda le intenzioni dei cinesi riguardo ai tagli nella produzione di acciaio e alluminio, nell'uso del carbone e, con il tentativo di abbattere le emissioni dei trasporti. È stata l'agenzia di stampa Reuters a poter vedere in anteprima e quindi a pubblicare il documento. L'obiettivo di Pechino è quello di dimezzare la produzione di acciaio e di fertilizzanti e del 30% quella di alluminio. A dire il vero, queste misure coinvolgono in prima battuta solo 28 città che sono sparse in 5 regioni. Tenete presente quanto enorme è il paese di cui stiamo parlando. Quindi non si tratta alla fine di un piano generalizzato. Tuttavia, se poi implementate nella politica nazionale, sarebbero queste le decisioni più radicali mai messe in campo dalla Cina e quindi costituirebbe un grande passo in avanti. Un altro punto molto importante riguarda il carbone, o meglio, il divieto di far transitare carbone per il porto di Tianjin, che è il secondo più grande come volume di traffico. Questo porto verrà sostituito da Tangshan, che è 130 km più a nord, ma soprattutto è più vicino ai grandi bacini carboniferi della Mongolia interna. E inoltre il trasporto, che ovviamente sarà minore, dovrà avvenire soltanto su rotaia, eliminando quindi i trasporti su gomma, che sono decisamente più inquinanti delle ferrovie, come sanno tutti nel mondo tranne noi italiani. Un piano di ampio respiro, decisamente più puntuale e speriamo più efficace delle misure precedenti, che hanno avuto uno stop, un piccolo stop al carbone, ma contemporaneamente anche la costruzione di nuove centrali sempre al carbone. A proposito di carbone, c'è anche la dichiarazione del governo cinese sui consumi. Secondo il comunicato statistico sullo sviluppo economico e sociale, si chiama così il documento, anche nel 2016, per il terzo anno consecutivo, il consumo di carbone è sceso di quasi il 5%, mentre la quota occupata da questa fonte primaria nel mix energetico è passata, come dicevo prima, dal 75% al 62%, che è un bel passo avanti. Il problema è di capire se questi dati sono affidabili oppure no. Qualche sospetto emerge da un'analisi che è stata fatta da Greenpeace, secondo cui i valori sarebbero gonfiati ad arte. Resta comunque vero che il carbone viene abbandonato progressivamente, anche se con una lentezza maggiore rispetto a quanto il governo cinese vuole fare credere. Questo è quello che dice appunto Greenpeace. Le incertezze sui numeri sono legate a che cosa si misura, cioè se si misura il peso del carbone bruciato oppure la quantità equivalente di energia prodotta. E in questo ultimo caso tutto dipende dalla qualità della materia prima che viene usata nelle centrali. I dati ufficiali inoltre rivelano che nel mix energetico poco meno del 20% è affidato alle energie rinnovabili, soprattutto solare ed eolico. Che ci sia da fidarsi di questi valori? Beh, fidarsi delle fonti ufficiali non è una prerogativa cinese. Se ci pensate, è esattamente quello che fa la maggior parte dei cittadini anche in Italia.
Finally found my way. I am bound to you.
Christina Aguilera con Bound to You, che è una canzone che fa parte della colonna sonora del film Burlesque con Cher. Qui siamo a Non ci credo, questa è una trasmissione di Radio Cooperativa, stiamo parlando della Cina e proprio dalla Cina arriva in questi giorni un'altra buona notizia, sia per l'ambiente che per l'economia, specificamente per l'economia dei paesi coinvolti, come vedremo. Protagonisti sono due aziende, due grandi aziende, la cinese Sinopec, che è considerata o il terzo o il quarto posto nel mondo come giro d'affari, che è appunto un gigante del petrolio, e poi Arctic Green Energy. Questa è una società islandese specializzata nella produzione di energia geotermica, cosa del resto abbastanza ovvia se guardiamo al mix energetico dell'Islanda, che vede nettamente al primo posto dell'energia primaria proprio la geotermia, con il 65% del totale. Queste due aziende hanno stretto un accordo. Gli islandesi porteranno a Pechino le competenze veramente enormi nello sviluppo e nella produzione di energia geotermica. I cinesi metteranno i soldi. E in entrambi i casi sono risorse che davvero non mancano nell'un caso e anche nell'altro. Grazie ad uno stanziamento di 55 milioni di euro, a Xiong, che non è molto lontano da Pechino, sono già cominciati i lavori per utilizzare la tecnologia islandese e trivellare il sottosuolo alla ricerca di fonti di vapore caldo. Questa sinergia tra nazioni così profondamente diverse porterà sicuramente grandi vantaggi ad entrambi. I cinesi avranno nel loro mix di energie rinnovabili una nuova voce che potranno sviluppare grazie agli enormi giacimenti geotermici che possiedono nel sottosuolo. Secondo i primi calcoli si potrà evitare già all'inizio l'emissione di circa 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno. In Islanda invece i soldi dei cinesi potranno far crescere ancora di più quella che è un'eccellenza mondiale. La quasi totalità dell'energia dell'isola infatti è prodotta da fonti rinnovabili. Se uno va a visitare Reykjavik, la capitale dell'Islanda, si ha l'impressione di una società perfettamente allineata con il resto dell'Occidente, la movida, la vita notturna, grande traffico aereo, vivace attività economica, che è poi la dimostrazione che la sostenibilità e l'ecologia non fanno male all'economia, anzi. E con i soldi in arrivo da Pechino tutto questo non potrà che migliorare ancora. Questa strana alleanza tra Davide e Golia potrà alla fine rivelarsi dunque vincente. Investimenti comuni e ricerca tecnologica comune con il know-how di Green Arctic Energy e delle università islandesi da un lato e le potenzialità organizzative, soprattutto economiche, cinesi possono avere degli sviluppi molto promettenti. Un'Islanda ancora più ecologica e pulita di quanto già non sia oggi e una Cina che accelera, nonostante i molti problemi interni di cui ho parlato prima, la sua riconciliazione con l'ambiente. Ci sono però anche altri aspetti da evidenziare. Prendiamo per esempio il turismo. Oggi la piccola isola vede arrivare 2 milioni di turisti l'anno, che è una esagerazione rispetto allo scarso numero dei suoi abitanti, che sono poco più di 300.000. Ma adesso anche i cinesi guardano con curiosità la vita di quel paese vichingo. All'aeroporto internazionale di Keflavik atterrano i più grossi jet di Air China e delle altre airlines della Repubblica Popolare, carichi di tecnici e di manager di Sinopec, ma anche di turisti che scoprono le meraviglie ambientali di questa terra. A proposito, l'aeroporto di Keflavik funziona solo con energie rinnovabili ed è collegato alla capitale Reykjavik con autobus e taxi che usano solo biocarburanti. Anche se migliorare è difficile, l'entusiasmo sicuramente non manca e con questo accordo con i cinesi le prospettive sono ottime. E adesso, per chiudere il discorso sulla Cina, ecco un'ultima notizia ambientale e sociale che arriva da Pechino. A proposito di quello che dicevo all'inizio sul fatto che questo è un paese contraddittorio dal punto di vista ambientale, non potrà stupire più di tanto il fatto che sia anche uno di quelli che ha investito di più nella mobilità elettrica e ibrida. Tanto che tra i più ricchi industriali del paese figura anche Wang Chuan-Fu, 43 anni, fondatore della BID, che è un'industria di automobili elettriche di Shenzhen. Tuttavia anche questo settore industriale così ecologico ha avuto i suoi problemi. non sono così gravi come i vari Dieselgate europei e americani, ma le leggi cinesi non sono così tenere come quelle occidentali e per una truffa allo Stato si rischia la pena di morte. Alcuni mesi fa, nel settembre del 2016, il Ministero delle Finanze di Pechino ha chiuso un'inchiesta che era stata avviata per scoprire se qualcuno di quelli che beneficiano delle sovvenzioni statali fornite alle case automobilistiche per adeguare il proprio parco macchine alle esigenze sostenibili, quindi per scoprire se qualcuno di questi beneficiari avesse fatto il furbo. Sotto accusa sono finiti 5 produttori per aver infranto le regole in materia di sovvenzioni statali. Questi avrebbero ricevuto indebitamente 150 milioni di dollari dallo Stato, quindi dai cittadini, per veicoli, soprattutto autobus, mai prodotti o non realmente verdi. Poi si sa come vanno queste cose, no? La stampa locale ha cominciato a fare delle ricerche e alla fine ha fornito una lista più lunga nelle quali le case coinvolte sono diventate 20 invece di 5. Insomma, uno scandalo bello e buono che ha indotto la Cina a rivedere i requisiti per accedere ai finanziamenti statali e a imporre maggiori e più approfonditi controlli. Per le case automobilistiche cinesi esiste l'obbligo di produrre una certa quota di auto ibride ed elettriche sul totale dei veicoli immatricolati. Questa scelta è sicuramente legata alla situazione gravissima di inquinamento da polveri presenti nel paese, ma è anche una precisa scelta economica dal momento che i dati reali, quindi tolti quelli degli imbroglioni, dei truffatori, mostrano un mercato assolutamente florido negli ultimi anni e anche nei primi mesi di quest'anno del 2017. Quindi un mercato che va sostenuto e va alimentato per diventare, come nazione, la numero uno in questo campo. Per questo, 6 mesi dopo aver reso più stringenti i vincoli per accedere ai finanziamenti, sembra che si prospetti un piccolo passo indietro, dal momento che la maggior parte dei produttori non è in grado di sostenere le quote previste. E, secondo l'agenzia Reuters, uno dei punti in discussione nel governo è il seguente. O si ridurranno di 2 punti le quote annuali previste, che dovevano essere del 12% entro il 2020 per ogni casa automobilistica, oppure si sposterà di un anno l'obiettivo, così che entro il 2020 la percentuale di auto ibride ed elettriche immatricolate potrà essere solo, anche qui si fa per dire, solo del 10%. Per confronto, in Europa le cose vanno decisamente peggio. Se si esclude la Norvegia, dove un veicolo su 3 è sostenibile, al secondo posto c'è la Svizzera con il 3,4%. Come dite, l'Italia? Beh, da noi potrete incontrare in media un'automobile ibrida o elettrica dopo averne visto passare a benzina o a gasolio 999.
You.
Grande voce di Amy Winehouse in questo You Know I'm No Good, tu lo sai che io non sono buona. Questa è Radio Cooperativa, stiamo trasmettendo Non ci credo in diretta dagli studi di Albignasego, sono le 21:25 in questo momento e stiamo parlando della Cina. Adesso altre notizie cinesi, però prima serve una promessa che ci porta a Milano. Forse avete sentito parlare di Stefano Boeri, architetto, urbanista milanese, spesso al centro di vicende anche politiche, senza tornare agli anni 70 con il suo coinvolgimento negli scontri che portarono all'uccisione dello studente Stefano Varalli, ricordo le sue recenti critiche alla gestione dell'Expo milanese, critiche che gli hanno fatto perdere le deleghe alla manifestazione in qualità di assessore della giunta Pisapia. Ma non è di questo che voglio parlare. Una delle sue recenti idee è il cosiddetto bosco verticale. Capiamo di cosa si tratta seguendo quello che lo stesso Boeri ha raccontato più volte. Nel 2007 si trova a Dubai e mentre si aggira tra le decine di nuovi torri e grattacieli, nota che sono tutti rivestiti di metallo, di vetro o di ceramica. Sono tutte superfici riflettenti che quindi rimandano la luce del sole verso l'esterno, riscaldando l'aria e il suolo dove ci sono i pedoni cittadini. Poi esce un documento dell'architetto spagnolo Alejandro Saera che rivela che il 94% dei grattacieli, cioè quasi tutti, costruiti dopo il 2000 hanno proprio quelle caratteristiche. A Boeri viene così l'idea di rivestire le strutture degli edifici, questi grandi edifici, di ben altro, vale a dire di foglie, di arbusti, di piante, insomma di vita. Che non è solo una bella cosa, perché quelle piante ridurranno la temperatura dell'aria circostante, ma anche dell'interno degli edifici, rappresentando perciò un risparmio energetico. Il primo progetto di bosco verticale prende il via a Milano, nel quartiere di Porta Nuova, nel 2009. Si tratta di due torri inserite, guarda caso, in un vasto progetto di riqualificazione urbana e architettonica. Dopo varie vicende dovute anche alla crisi economica del periodo, i lavori terminano nell'autunno del 2014. Nonostante qualche sporadica critica, il lavoro di Boeri viene gratificato con premi internazionali, tanto che nel 2015 è considerato, quello di Milano, il grattacielo più bello e innovativo del mondo, quando il Council on Tall Buildings and Urban Habitat, promosso dall'Illinois Institute of Technology di Chicago, elegge la struttura migliore architettura del mondo 2015. Insomma, una cosa molto interessante, molto importante. Da un punto di vista botanico, le facciate del bosco verticale ospitano 711 alberi, 5.000 arbusti di grandi dimensioni e 15.000 piante perenni e ricadenti che si densificano in altezza sino a formare un'area verde equivalente a 2 ettari di forestazione, che non è certo male per un solo edificio. Ma il progetto è davvero notevole in tutto, anche nel sistema di irrigazione, perché è chiaro che non si può pensare che qualcuno si arrampichi lungo le pareti con un innaffiatoio, e nemmeno che si sprechi l'acqua potabile per questo compito. Così la struttura è stata dotata di un sistema di irrigazione a goccia a manutenzione centralizzata. L'acqua è recuperata dalle acque grigie prodotte dall'edificio oppure dalla falda acquifera. Quest'ultima, una volta accumulatasi in una cisterna, defluisce attraverso una rete di condotte di irrigazione a vista che, presentando una bassissima resistenza alle basse temperature, blocca automaticamente l'innaffiamento nel caso vi siano meno di 0 gradi. Questo controllo viene compiuto da una serie di sonde che sono monitorate da remoto, un po' come facciamo noi qui a Radio Cooperativa quando mettiamo i programmi non in diretta, e queste sonde possono anche individuare eventuali malfunzionamenti. Si è pensato veramente a tutto, anche alle vasche che contengono le piante, che sono strutturate in modo da evitare problemi con una crescita eccessiva delle radici. Dopo una replica del progetto nelle città di Losanna e Nanchino, ecco la grande novità di questi giorni. La notizia è apparsa un mese fa sul quotidiano britannico The Guardian. Sapete come si dice? L'appetito vien mangiando, che secondo me è un po' un controsenso, perché mangiando l'appetito dovrebbe diminuire. Ma in questo caso è proprio così. Boeri deve avere pensato. Perché limitarsi a mettere piante su un edificio? In fondo una città è fatta di edifici. Se tutti gli edifici di una città avessero il loro bosco verticale, il gioco sarebbe fatto e avremmo una città foresta protetta dal calore, con l'eliminazione costante della CO2, una sostenibilità molto maggiore e dunque una vita migliore per i suoi cittadini. Il paese che ha raggiunto un accordo con l'architetto milanese è, guarda caso, proprio la Cina, che ha già individuato l'area da destinare al progetto. Sembra inoltre che il governo di Pechino abbia tutte le intenzioni di replicare l'esperienza anche in altre parti del paese. Ecco le parole di Stefano Boeri, tra virgolette. Ci è stato chiesto di progettare un'intera città dove non solo c'è un grattacielo, ma vi si trovano 100 o 200 edifici di diverse dimensioni, tutti dotati di facciate con alberi e piante. Stiamo lavorando molto seriamente alla progettazione di tutti i differenti edifici. Penso che lì si inizierà a costruire verso la fine di quest'anno. Entro il 2020 possiamo immaginare di avere la prima città foresta in Cina. Chiuse virgolette. Le città coinvolte sono di medie dimensioni, ma solo rispetto agli standard cinesi. Si tratta infatti di Luishu, che conta 1,5 milioni di abitanti nella provincia di Guangxi, nel sud del paese. La sfida seguente, se tutto andrà bene e secondo quanto riferisce The Guardian, sarebbe una scommessa fantastica, perché la città coinvolta è Shijiazhuang, enorme centro industriale nel nord del paese, più di 10 milioni di abitanti, e una delle 10 metropoli più inquinate della Cina. Una scommessa che ovviamente speriamo venga vinta.
Meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in
while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Jazz rock di Sting in questo Shape of My Heart, 1993, con la chitarra dell'argentino Dominic Miller. Dunque, questa è Non ci credo, oggi è il 28 di marzo, qui siamo a Radio Cooperativa, abbiamo parlato fino adesso della Cina e adesso cambiamo discorso. Io credo di avere già espresso più volte il mio pensiero sulle varie giornate di qualcosa. Non che ci sia nulla di male a ricordare almeno una volta l'anno che le donne devono avere un trattamento perfettamente uguale agli uomini, o che è bene ricordare i propri genitori, ma credo sarebbe opportuno avere queste attenzioni ogni giorno dell'anno. Farlo così sporadicamente mi sembra ipocrita, poco sincero e peraltro perfettamente inutile. Se posso diventare ancora più cinico, i soli a guadagnarci davvero in quelle circostanze sono i venditori di fiori e di cioccolatini. Beh, anche le coscienze di chi normalmente se ne frega dell'oggetto della giornata. Le cose non cambiano molto in campo ambientale. Anche qui le giornate di qualcosa si sprecano. Chi le propone e le difende dice che è un modo per informare le persone dei problemi che affliggono il nostro pianeta e i suoi abitanti. Lasciatemi sfogare. Non sapere che ci sono milioni di persone che muoiono ogni anno per non avere acqua potabile, o che la condizione dell'aria che respiriamo è pessima praticamente dappertutto, è un pochino come non sapere che l'automobile che stiamo guidando ha bisogno di carburante per andare avanti e che se non ci fermeremo ad un distributore, prima o poi dovremo continuare la strada a piedi. È il discorso che facevo all'inizio. La disinformazione legata al menefreghismo e più spesso di quello che si crede all'ignoranza in un mondo pervaso dalla globalizzazione anche delle notizie non può essere una scusa, è una colpa. Nell'ultima settimana ci sono state 3 giornate di qualcosa, nei giorni 21, 22 e 25 del mese di marzo. Precisamente la giornata mondiale delle foreste, la giornata dell'acqua e l'ora della terra. Quello che personalmente mi stupisce di più quando ascolto quelli politicamente corretti dare notizie al riguardo è il modo che hanno di esporle. Prendo una frase a caso delle moltissime che potete leggere nelle cronache di quelle giornate di qualcosa. Salvare le foreste vuol dire salvare il pianeta dai cambiamenti climatici. È scritta dal WWF, non da uno che passava là per caso. Cos'è questa mania di salvare il pianeta? Il pianeta non ha alcun problema, l'ho detto mille volte. Non c'è nessuno in grado di minacciarne il futuro. Se non ci sono riuscite le piogge di meteoriti o l'attività vulcanica del suo primo periodo, come si può pensare che una specie così stupida come la nostra sia in grado di farlo? Noi non siamo il pianeta, noi ci viviamo. Il pianeta aveva predisposto un ambiente adatto a farlo, cioè a viverci, con risorse sufficienti per accogliere un certo numero di invitati. Poi la festa è degenerata, gli invitati erano troppi per le risorse disponibili ed erano così maleducati da distruggere buona parte di quello che era stato pazientemente costruito per loro. Guardate che è un po' come se voi invitaste a casa vostra un po' di persone per una festa e vi arriva il doppio della gente. Avete acceso il riscaldamento per mantenere una temperatura ideale, ma i vostri ospiti distruggono la caldaia e poi si lamentano di avere freddo. Di chi è la colpa? Della vostra casa? Della caldaia? O degli imbecilli che vi hanno invaso le stanze? Quello che noi non riusciamo mai a far capire è che il modo di comportarsi dell'Homo sapiens non uccide il pianeta, per niente, ne modifica solo le condizioni, lo rende più caldo, con un livello dell'acqua superiore, con un'atmosfera più ricca di anidride carbonica, e le nuove condizioni sono diverse da quelle che erano state predisposte per accoglierci. Dunque è la nostra permanenza sulla Terra ad essere a rischio. In sostanza, le nostre azioni stanno distruggendo la possibilità che noi si possa ancora abitare su questo pianeta. Di sicuro non si potrà fare nel numero attuale, con oltre 7 miliardi di bocche da sfamare, di polmoni da riempire di ossigeno, e le previsioni sono di arrivare a 10 miliardi entro pochi decenni. Cosa vogliamo allora? Come facciamo a non renderci conto di tutto questo? Passi per i grandi speculatori, come l'attuale presidente degli Stati Uniti e i suoi scagnozzi, che antepongono il business e i profitti ad ogni altra cosa, sperando che tutti si aggiusti, almeno per loro, fanculo tutti gli altri. Ma noi, comuni mortali, come facciamo a non capire cosa sta succedendo? Ecco che le giornate di qualcosa mi sembrano davvero poca cosa, che non consentano un coinvolgimento sufficiente della gente, che non spieghino abbastanza bene il legame tra ambiente e società, tra ecologia e produzione, tra politiche sostenibili ed economia. Di questo abbiamo bisogno. Bisogno per 365 giorni l'anno, se vogliamo che cambi qualcosa. Come si può fare? È necessario cambiare tutti i paradigmi dell'informazione. Occorre che la scuola insegni con competenza quello che avviene e la smetta di usare frasi fatte quasi sempre inadeguate. Smettiamola di dire che la crisi dell'acqua nel mondo è legata a non chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti. E spieghiamo quanta ce ne vuole per costruire una bistecca, per produrre mangime, per fabbricare la plastica. Spieghiamo perché una così larga fetta di cibo viene sprecata e buttata via. E spieghiamo soprattutto perché questo avviene nei paesi ricchi, ma anche perché lo stesso fenomeno avviene nei paesi poveri. Spieghiamo perché ci sono così tante resistenze alla diffusione di pratiche sostenibili. Spieghiamo perché per i politici le cose vanno sempre benissimo e poi li troviamo schiavi di multinazionali di vario genere. Le questioni ambientali sono oggi il punto focale della nostra vita. Pensare di risolvere con le giornate di qualcosa è quantomeno molto, ma molto ingenuo.
Bye.
I Got the Blues, questi sono gli Stones, i Rolling Stones, da Sticky Fingers, un album meraviglioso del 1971, il primo senza il contributo di Brian Jones, il primo con Mick Taylor, il primo tra l'altro in cui Mick Jagger suona la chitarra. Tra l'altro il disco che vince 3 dischi di platino. Il brano che abbiamo ascoltato era un blues molto malinconico in cui si fanno sentire anche le sonorità soul. E adesso continuiamo la nostra puntata di informazione di Non ci credo, cambiando discorso. Nel mese di febbraio la Banca Mondiale ha emesso un suo documento chiamato RISE, che stila classifiche di merito in base a degli indicatori di energia sostenibile. La valutazione si muove in 3 direzioni: l'accesso all'energia, l'efficienza energetica e la gestione delle fonti rinnovabili. Il documento di 10 pagine si può scaricare in inglese dal sito della Banca Mondiale, che è worldbank.org. Dico subito, a scanso di equivoci, che qui non si tratta del nostro paese, inserito tra quelli che tutto sommato stanno bene. Si trova infatti all'ottavo posto complessivo, dietro la Romania e davanti alla Repubblica Ceca. La classifica è guidata dalla Danimarca. La notizia però è un'altra e ci arriveremo tra poco. In realtà l'alto punteggio all'Italia deriva soprattutto dalle sue leggi, dalle sue normative, mentre è qualche gradino più sotto nella pianificazione dell'espansione delle rinnovabili e decisamente più basso se si analizzano i prezzi e il monitoraggio del carbonio. Per quanto riguarda le politiche energetiche, dei 111 paesi esaminati, ben l'80% mostra di avere, se non altro, buone intenzioni di incrementare nel mix energetico le fonti rinnovabili. Ma solo 45 paesi hanno già raggiunto uno stadio avanzato in questo campo. La metà di questi sono paesi dall'economia emergente, come, però è solo per fare degli esempi, Sudafrica, Cina, India, Brasile, Russia, Messico. Tra l'altro, buone notizie arrivano dai più grandi consumatori di energia. 7 dei primi 10 entrano nella top 10 di Rise. E lo stesso si può dire per 8 dei 10 più grandi esportatori di energia. Se dunque valutiamo le prospettive politiche, possiamo dire che i quadri normativi e quindi le scelte politiche della maggior parte dei paesi analizzati sono indirizzati nel modo giusto. Sottolineo, visto che ne ho parlato questa sera, che considerando solo i 10 maggiori fornitori e consumatori di energia, la Cina è al primo posto, sia per la quantità di energia rinnovabile che per l'efficienza energetica, seguita in entrambi i casi a brevissima distanza dagli Stati Uniti. Dunque buone notizie, che però vengono contrastate da altri dati molto preoccupanti che arrivano dall'Africa subsahariana. Se infatti ci concentriamo sull'indicatore che vuole sapere che tipo di accesso ogni nazione ha all'energia, dobbiamo fermarci un momento a riflettere. Guardiamo allora la faccenda dall'altra parte e chiediamoci quanti cittadini del mondo non hanno la possibilità di avere energia per vivere degnamente la propria vita. Il documento della Banca Mondiale ci informa che oggi ci sono ben 600 milioni di persone, circa un decimo dell'umanità, che vive in assenza di elettricità. Il che non significa semplicemente vivere al buio di notte o non poter vedere i programmi in televisione. Significa non poter contare su servizi essenziali come il mantenimento del cibo, dei medicinali, per non parlare di tutto il resto che noi diamo per scontato nella nostra quotidianità. Solo in Etiopia, Nigeria e Sudan, tre dei più popolosi paesi con deficit di accesso all'energia, ci sono quasi 120 milioni di persone senza accesso all'energia. La grande maggioranza delle nazioni africane che si trovano in questa situazione fornisce energia ad appena il 20% della propria cittadinanza. È abbastanza triste leggere la quasi totalità dei titoli pubblicati in seguito all'uscita del rapporto della Banca Mondiale. Nella stragrande maggioranza dei casi, direi quasi tutti, l'accento viene messo sull'ottavo posto dell'Italia, mentre nessuno o pochi citano nei titoli il disastro africano. Questo RISE, in ogni caso, è uno strumento importante e prezioso per i politici. Permette infatti a chi ne ha voglia di individuare e sostenere le politiche e le leggi che stimolano gli investimenti per garantire un'energia più facilmente accessibile, conveniente e affidabile per tutti. Chiudo questo argomento con il commento di Rachel Kite, rappresentante speciale del segretario dell'ONU per l'energia sostenibile. Virgolette, il mondo è in una corsa per assicurare la transizione verso l'energia pulita, una capace di fornire servizi energetici per tutti, creare posti di lavoro, garantire l'assistenza sanitaria e l'istruzione e consentire alle economie di crescere. Un uso maggiore delle rinnovabili è un elemento chiave in questa transizione. Il messaggio di fondo è che dobbiamo fare di più e più velocemente, già, soprattutto nei paesi poveri. Thank you. Il quartetto di Lee Konitz con Warren Marsh, due grandi sassofonisti, in questa stupenda registrazione del 1955 di Topsy, un brano che era stato composto nel 1938 per Benny Goodman. Torniamo alla nostra trasmissione Non ci credo, qui siamo a Radio Cooperativa, sono quasi le 10, ci stiamo avviando ormai verso la fine della trasmissione, ancora una ventina di minuti. E concludiamo con una serie di altre notizie. Nel nostro giro intorno al mondo adesso ci trasferiamo in India per parlare ancora una volta di energie rinnovabili. Da qualche anno il governo di Nuova Delhi ha avviato un grande progetto per solarizzare gli edifici, vale a dire per rifornire le abitazioni e gli uffici di energia da fonti rinnovabili. Già nel 2014 le coperture fotovoltaiche degli immobili commerciali avevano raggiunto la cosiddetta grid parity, vale a dire la parità di rete, che non è niente altro se non l'uguaglianza di costo tra l'energia rinnovabile e quella tradizionale. Nell'autunno del 2016 l'India aveva raggiunto l'obiettivo di installare un gigawatt di fotovoltaico sui tetti con incrementi annui veramente grandiosi, addirittura raddoppiando i risultati anno per anno. Le previsioni sono ottime anche per il 2017. Nel medio termine si conta di raggiungere 13 gigawatt nei prossimi 5 anni, traguardo sicuramente ambizioso, ma meno di quello inizialmente preventivato di arrivare addirittura a 40 gigawatt. D'altra parte, in alcune regioni indiane, l'energia solare costa già oggi il 30% in meno rispetto a quella della rete, quindi a quella prodotta con fonti fossili. Che il trend sia proprio questo è dimostrato da una gara d'appalto indetta dal governo indiano per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 750 megawatt nell'India centrale. È stata una gara lunghissima, durata 33 ore, e alla fine l'appalto è andato a tre compagnie che realizzeranno 250 megawatt a testa per il prezzo di $0,049 il kilowattora, il più basso di sempre in India. Secondo gli esperti, questo è il segnale che una svolta sta arrivando e che ormai l'energia solare è la nuova fonte più economica della nazione indiana. Restiamo sempre in India per un'altra notizia davvero molto curiosa che ha a che fare con l'ambiente. Una settimana fa, il 20 marzo del 2017, il Tribunale dello Stato dell'Uttarakhand ha dichiarato persone giuridiche due fiumi, e non si tratta di due fiumi qualsiasi. Uno è Yamuna, che è affluente dell'altro, che è il sacro Gange. Una boutade? Uno scherzo? Per niente. I due fiumi sono decisamente molto inquinati, soprattutto per l'incuria con la quale i rifiuti vengono trattati da aziende e da privati. Da adesso inquinare i due fiumi diventa un reato contro una persona e gli interventi della magistratura e dei giudici potrà essere più puntuale e più severo. L'idea è venuta ai magistrati indiani, seguendo un recente caso analogo in Nuova Zelanda, dove il governo ha dichiarato che il fiume Whanganui, sacro per il popolo Maori, va considerato come un essere vivente con pieni diritti legali. Se la questione neozelandese chiude quasi un secolo e mezzo di lotte della popolazione indigena che vede nel fiume un proprio antenato, quella indiana non è altrettanto semplice. Il Gange infatti è lungo 2500 km e attraversa metropoli come Delhi, 17 milioni di abitanti, e Calcutta, quasi 5 milioni di abitanti. Secondo i dati disponibili, ogni giorno vengono sversati nelle acque dei due fiumi 1,5 miliardi di litri di acque reflue non trattate e 500,000 di reflui industriali. Come faranno i tribunali a evitare tutto questo? Intanto sono stati nominati 3 custodi legali responsabili per la conservazione e la protezione dei fiumi. Entro 3 mesi dovrebbe essere creato un comitato di gestione delle acque. Riusciranno i nostri eroi a far tornare pulite le sacre acque del Gange?
Nascondi dietro un dito con una scusa banale, con una mezza verità che non fa bene a nessuno, né a te né a me. E mi domandi scusa adesso mentre sbaglio a parcheggiare lacrime di coccodrillo che non sa più che fare. E mi accorgo di guardarti già diversamente, senza la magia. Vedo una donna solamente oggi. Mi riprenderò me stesso a partire da ogni goccia consumata, ad allungare una coperta sempre corta, ricamata sorridendo ogni giorno veramente.
Come vedi non ho sassi che mi porto nelle scarpe e viaggio al netto delle spine, dei rancori e delle colpe, e finisce qui il meglio che hai saputo dare. Meglio così, meglio prima che sia tardi. Oggi ti ricorderò che hai un fiore custodito nel tuo petto, che in silenzio hai coltivato nonostante il tuo disprezzo, ostinatamente vivo ogni giorno veramente. Ci ricomincerai a parlarti con la stessa confidenza che ho preso io in ostaggio in cambio della mia indolenza, che legasti con un filo ai tuoi sogni lentamente.
E dimmelo tu, cos'è un addio? Ti porterò con me e non chiedermi perché già piango.
Mm-hmm. me stessa, a partire da ogni goccia consumata ad allungare una coperta sempre corta, ricamata sorridendo ogni giorno veramente,
veramente.
Il jazz italiano in queste lacrime di coccodrillo, le voci erano quelle di Joe Barbieri e di Chiara Civello, una cantante che a me piace moltissimo. Ma noi stiamo parlando di questioni ambientali e quindi adesso vediamo l'ultimo pezzo prima di chiudere. Attraversiamo dall'India l'oceano verso est per arrivare negli Stati Uniti. L'attenzione ambientalista è ormai radicata sulle scelte di Donald Trump. Alcune sue decisioni mi ricordano il Medioevo, quando la religione dominava sulla scienza e non c'era niente di peggio dei preti che usavano la Bibbia per contestare la ragione. Oggi negli States la scienza è quella moderna, mentre la religione è stata sostituita dal business, quello peggiore, quello legato allo sviluppo che ha portato la società sull'orlo del disastro e forse anche un pochino più in là. Tra le varie idee balzane del nostro biondo presidente c'è quella di rivitalizzare l'industria del carbone, affossata negli States dalle nuove fonti energetiche, prima fra tutte il gas di scisto, estratto un po' ovunque con il fracking, metodo invasivo, pericoloso e alla lunga poco redditizio. Proprio di questi due aspetti, carbone e fracking, voglio rendere conto. È appena uscito un documento al quale hanno lavorato grandi associazioni ambientaliste come Cold Swarm, Greenpeace e Sierra Club, intitolato Boom and Bust 2017. Veniamo così a sapere che dopo 10 anni di espansione senza precedenti, la capacità totale di energia da carbone nel mondo è letteralmente crollata nel 2016. Questo dato è indipendente dallo stadio di sviluppo delle centrali a carbone. Nell'ultimo anno, infatti, sono cresciuti i blocchi a questa attività in maniera consistente. Quasi il 50% degli impianti in funzione, il 62% di quelli in via di costruzione e il 20% delle centrali in piena installazione sono state fermate. Facendo la somma, la capacità globale in fase di installazione era di 570 gigawatt nel mondo rispetto ai 1090 gigawatt di 12 mesi prima, quindi circa la metà. All'inizio di quest'anno erano in programma altre nuove centrali a carbone per 65 gigawatt, quasi 2/3 in meno rispetto al 2016, quando ammontavano a 170 gigawatt. Questi sono i numeri di questo documento. Ora si tratta di capire il perché di questi valori. Il grosso dello stop è dovuto a Cina e India. Del resto abbiamo visto all'inizio di questa puntata che la Cina ha problemi talmente grandi col carbone che è comprensibile perché abbia bloccato 100 progetti nel 2016 e altri 100 nel gennaio di quest'anno. Un trend che, anche se in misura meno clamorosa, si osserva anche in Europa e negli Stati Uniti. Sono sicuramente buone notizie, ma se si vuole rimanere al di sotto dei famosi 2 gradi entro il secolo per poter fermare questo disastro, bisogna fare in fretta, anzi accelerare questo processo e, viste le idee di Donald Trump, non siamo proprio sicuri che questo sarà possibile. A proposito di Trump, ecco un'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti e precisamente dal piccolo stato del Maryland, sulla costa est, non lontano da Baltimora. La Commissione Ambiente del Senato locale ha seguito l'esempio degli stati di New York e del Vermont, vietando per legge l'utilizzo del fracking e di conseguenza l'apertura di pozzi per l'estrazione dello shale gas. Adesso manca solo l'approvazione del Senato, che tuttavia è data per scontata dal momento che in commissione la proposta è stata approvata con 8 voti favorevoli e 3 contrari, quindi a larghissima maggioranza. La cosa curiosa, piuttosto, è il fatto che a spingere per questa storica decisione sia stato il governatore del Maryland, Larry Hogan, che, udite udite, fa parte del Partito Repubblicano, lo stesso di Donald Trump. Evidentemente i problemi che il fracking si porta appresso e che colpiscono le popolazioni sono un problema per le amministrazioni locali. E così la dichiarazione di Hogan, virgolette, i possibili rischi ambientali del fracking semplicemente sopravanzano qualsiasi potenziale beneficio, chiuso virgolette, questa dichiarazione ci fa capire che siamo di fronte ad un politico che ha capito come deve comportarsi il garante della salute dei propri amministrati. È proprio l'appartenenza politica al partito sostenuto dalle grandi multinazionali dell'energia che fa della posizione di Hogan un messaggio forte e chiaro, un messaggio indirizzato ad altri stati come la Virginia, la California, l'Ohio, che hanno già potuto constatare gli impatti negativi e pericolosi del fracking. La parte più occidentale dello stato del Maryland si trova sopra il Marcellus, che è un enorme giacimento che sta sotto una altrettanto enorme falda acquifera che rifornisce decine di milioni di statunitensi, compresi gli abitanti di New York. È stato lo sfruttamento di questo bacino, consentito da West Virginia e Pennsylvania, a permettere agli Stati Uniti di diventare più autosufficienti da un punto di vista energetico. Ho spiegato molte volte quali sono i guai legati a questa tecnica estrattiva: inquinamento delle falde acquifere, con tutto il seguito che questo comporta in agricoltura, nell'allevamento del bestiame, ma anche nell'uso domestico dell'acqua e quindi nella salute dei cittadini. E poi c'è l'emissione di metano in atmosfera che alimenta i cambiamenti climatici. Ed infine il fracking provoca terremoti perché le rocce in cui il gas è intrappolato vengono frantumate con l'emissione di acqua sotto forte pressione, mescolata a centinaia di sostanze, passatemi il termine, lubrificanti, molte delle quali sono estremamente pericolose, tossiche e perfino radioattive. Il caso più clamoroso è quello dell'Oklahoma, dove in 2 anni si è verificato un numero di terremoti uguale a quello dei 1000 anni precedenti. Prima di salutarci, un altro grande, Alvin Lee, anche lui scomparso nel mese di marzo, ma di 4 anni fa. Ascoltiamo questo affascinante e rilassante blues lento, Motel Blues. E mentre sfuma la musica di Alvin Lee, 10 Years After, ricordo, siamo arrivati anche questa sera alla fine di questa puntata di Non ci credo del 28 di marzo. la replica registrata andrà in onda domenica 9 aprile, poco prima delle 5 del pomeriggio. Noi invece ci risentiamo in diretta tra due settimane per scoprire cosa sarà avvenuto e accaduto nel frattempo. Questa sera la trasmissione Infinitamente Blues propone purtroppo una replica di una puntata andata in onda qualche tempo fa. È quella dedicata alle cover italiane di famosi brani stranieri con i commenti di Silvia Adriano e i miei. Magari non l'avete sentita oppure non ve la ricordate più quando è andata in onda. Io vi consiglio di non perderla perché è stata davvero una gran bella puntata. Come promesso all'inizio, lascio la chiusura della trasmissione ad un grandissimo armonicista scomparso pochi giorni fa, James Cotton. Le note della sua armonica accompagnano un altro grande cantante di blues e di soul, Cab Mo, in Wasn't My Time. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Father went first, then my sweet mother. Then it was just me, my sister and my brother. Before too long, they were up and gone. I had to make my way on my own. I guess it wasn't my time, wasn't my time to go. How I got this far, I'll never know. It just wasn't my time to go. I was sitting at a bus stop, 1961, heading out to the nightclub to have a little fun. Here come a crazy man, waving a gun, shot me 5 times. But I still wasn't done. I guess it wasn't my time. Wasn't my time to go. I'm still blowing up and down the road. It just wasn't my time to go. Man, a short order cook, wash a car, mow a yard, whatever it took. So many good friends of mine have come and gone. I'm still blowing and going and can't on. I guess it wasn't my time, wasn't my time to go. Yeah, as long as I can still blow. It wasn't my time to go. Yeah, as long as I can still blow.